la comunità LGBT, e in particolare quella transgender, è attaccata un po' da tutte le parti e quindi, come dire, forse in qualche maniera siamo anche un po' abituati. Noi ovviamente come Ageo Nazionale, con tutte le sue 38 sedi, abbiamo letto la guida, la sosteniamo in tutte le sue parti e la troviamo molto interessante in un momento come questo, proprio perché non facciamo ideologie in nessun modo, ma ci occupiamo di problemi reali, di famiglie reali che vengono da noi preoccupate perché non hanno strumenti, perché non sanno come gestire quella che è la situazione che si ritrovano a un certo punto in casa. Noi non abbiamo bisogno di ideologie, di concetti astratti, abbiamo bisogno di soluzioni pratiche e di poter dare alle nostre famiglie degli strumenti per poter accompagnare i propri figli. Questa guida è, secondo noi, uno strumento più che valido, ma semplicemente perché informa su quelle che sono i concetti di base che non solo principalmente i pediatri, ma non solo i pediatri, tutto il personale sanitario, tutte le persone, la società in genere dovrebbe avere interiorizzati per conoscere semplicemente che esistono delle persone che hanno una varianza di genere che in un momento della loro vita lo manifestano, che può essere nella prima infanzia, come può essere nell'adolescenza, come può essere in età adulta. E a quella persona bisogna dare ascolto e cura, semplicemente. Ma se non abbiamo gli strumenti, quella persona ci fa paura, ci sembra malata e reagiamo in maniera sbagliata, facendo sentire quella persona sbagliata. Quindi trattasi semplicemente di dare degli strumenti, di informare su quelli che sono gli elementi della identità sessuale, quali sono una certa terminologia, come disforia di genere non è varianza di genere, disforia è una sofferenza che non sempre si accompagna alla varianza e non certamente per tutta la vita. Sono dei concetti che sono importanti da sapere già per tutti, in particolar modo per dei pediatri che potrebbero trovarsi davanti una famiglia che ha bisogno di aiuto. C'è in questa guida una frase che mi farebbe piacere riportare, che hanno
Certo.
detto i due presidenti della SIP e della CP, che sono: accoglienza e prudenza non sono principi contrapposti, ma parti della stessa responsabilità di cura. Ecco, se noi ci basiamo anche solo su questo, che è la base su cui ogni medico dovrebbe trattare i propri assistiti e ogni genitore dovrebbe trattare i propri figli, noi facciamo questo con i nostri figli LGBT, li accogliamo e siamo prudenti. Nessuno di noi ha piacere a fare cose che un domani o un oggi stesso potrebbero fargli del male. Semplicemente ci mettiamo in ascolto, cercando di superare quelli che possono essere i nostri pregiudizi, le nostre paure, le nostre resistenze e i nostri problemi, e ci mettiamo a servizio delle loro necessità. Per questo questa guida è fondamentale. Arrivo a dire che è solo un primo passo questa guida, che è delicata e anche prudente, voglio dire, assolutamente prudente. Non ci vedo nulla di ideologico, non c'è scritto da nessuna parte che si spingono i bambini o gli adolescenti ad essere quello che non sono, o li assecondano senza essere stati prudenti e attenti a quelli che sono i loro bisogni presenti e futuri. Non c'è scritto da nessuna parte.
Lei è anche madre di una persona transgender. Quanto sarebbe stato d'aiuto all'epoca per lei e la sua famiglia incontrare un pediatra che sapesse anche solo semplicemente come porsi, come ascoltare senza spaventare o colpevolizzare la persona in questione e la sua famiglia?
Premetto che la persona transgender è mio figlio Alessandro, quindi è un ragazzo transgender che oggi ha quasi 21 anni. Quando Alessandro ha cominciato a manifestare i suoi primi gusti e la sua prima direzione verso il mondo maschile, aveva circa 3 anni, ecco, non voglio dire prima, ma 3 anni in maniera conclamata. Stiamo parlando di oltre 15 anni fa. Di questi argomenti non si trattava e io riconosco e ammetto la mia totale ignoranza. Ho fatto l'unica cosa buona che ho fatto è stata quella di ascoltarlo e di non imporgli mai niente e di non farlo sentire sbagliato semplicemente perché i suoi gusti non erano canonici, diciamo. Quindi sempre capelli corti, mai vestitini, non ha mai giocato con una bambola, non gli piaceva il rosa, non gli piacevano le principesse. Abbiamo semplicemente assecondato i suoi gusti, che in quel momento ci sembravano gusti, e lo abbiamo lasciato vivere serenamente per come si sentiva. Semplicemente questo abbiamo fatto. Questo da un lato gli ha consentito di vivere i primi 10 anni di vita in maniera serena. Lui diceva che era Una femmina sportiva, la femmina sportiva con il senno del poi e l'evoluzione che Alessandro ha fatto nella sua vita, abbiamo capito che era semplicemente un ragazzo senza pene e questo non gli ha procurato nessun tipo di difficoltà in quella prima fase. Non mi ha mai detto di essere un maschio, ma agiva, si comportava e pensava da maschio. Io ho un'altra figlia femmina e un altro figlio maschio, per cui riuscivo anche a vedere, era proprio assolutamente maschile in qualunque sua manifestazione, ma nessuno di noi gliel'ha fatto pesare o lo ha trovato sbagliato o gliel'ha impedito. Quando il suo corpo ha cominciato a cambiare, è chiaro che lui lì è crollato sulle cuciture, così come vogliamo dire, perché non riusciva a capire perché l'immagine che vedeva di sé allo specchio di questa adolescente che prendeva forma non era quella che lui si aspettava e quella che lui si sentiva. E siamo andati avanti così un po' di anni, non lo ha mai detto a nessuno, fino a quando, grazie a Dio, a 14 anni ha sentito, adesso non mi ricordo se ha visto un film, piuttosto che ha sentito un influencer transgender su
Sui
Instagram,
social, sì.
e ha capito che esistevano altre persone che sentivano come lui. Voglio mettere l'accento sul fatto che il fatto che né io, né lui, né nessuno sapessimo che esistessero dei ragazzi transgender e che lui lo poteva essere, non ha impedito il manifestarsi di questa cosa, semplicemente non aveva un nome. Ma la sofferenza che gli procurava il guardarsi allo specchio e vedere delle forme che non gli erano proprie, gli ha procurato una sofferenza incredibile, che se qualcuno mi avesse spiegato che poteva esserci una varianza di genere, forse non sarebbe arrivata a quel punto. Poi io sono stata fortunata perché Alessandro è un ragazzo pieno di forza, pieno di ottimismo, pieno di empatia ed è riuscito a superare questa fase senza eccessive sofferenze. Ma se fosse stato un po' più debole, mi chiedo io, cosa sarebbe potuto succedere senza che io avessi potuto impedirlo? Cosa poteva succedere a questa mia creatura quando aveva 12-13 anni, quando il suo corpo è esploso in una direzione che non era quella sua, senza un supporto, senza strumenti e senza una conoscenza? Quando poi lui ha capito, lui non è che si è spaventato, lui ha detto finalmente io esisto, io sono una persona vera, ce ne sono altri come me, non ho una malattia mentale, pensava di essere bipolare, di sentirsi un po' maschio e un po' femmina, non capiva perché non c'era il battage mediatico che c'è in questo momento. Lui ha detto io sono finalmente una persona vera e ha vissuto un altro anno sperimentando, scegliendosi questo nome, Alessandro, dicendolo a due sue amiche, parlando con loro e si è reso conto, provando, è quello che chiamasi affermazione sociale, né più né meno, lui l'ha fatta con due sue amiche, ma gli ha salvato la vita perché nel momento in cui le sue due amiche lo chiamavano Alessandro, a lui sembrava di avere un corpo, di aver preso un corpo, mentre prima gli sembrava di essere invisibile e trasparente. Capite cosa vuol dire questo a 14 anni per una creatura? Poi mi dite che non sanno chi sono? Sono influenzabili? Ma quale creatura passerebbe tutto questo se non fosse l'unica cosa che può pensare e può sentire? A 15 anni, quando è stato sicuro di quello che provava, ha fatto coming out con me e mi ha detto: sono un ragazzo eterosessuale intrappolato in un corpo da femmina. E me l'ha detto così. Da lì io, che non avevo idea di che cosa stesse parlando, ho fatto la seconda cosa buona come madre. Ho capito che la mia creatura si era levata un masso dal petto e l'aveva messo sul tavolo davanti a me e mi aveva detto: mamma, ho bisogno d'aiuto. Ho studiato, mi sono informata, l'ho preso per mano e abbiamo studiato, abbiamo imparato, tante cose me le ha spiegate lui. Oggi ha 21 anni, è un ragazzo, sta facendo il suo percorso di affermazione di genere, ha avuto la carriera alias a scuola. E anche su questo vorrei spendere una parola. La carriera alias ha salvato il suo percorso scolastico, perché quando è venuto fuori a casa, subito dopo, 2 mesi dopo, è voluto venire fuori a scuola, perché non si può pensare che a casa venisse chiamato Alessandro e a scuola con un altro nome per giunta femminile. Per cui sono andata alla sua insegnante, dalla sua coordinatrice, ho spiegato qual era l'esigenza della mia creatura e sono stata anche lì Tanto fortunata perché lo hanno capito, abbiamo studiato tutti, ho portato documentazione sulla carriera alias e nell'arco di 6 mesi l'ha avuta. E lì i suoi voti sono migliorati ed è fiorito nella sua capacità di studio e di ascolto, perché se li mettiamo in condizione di poter esistere serenamente all'interno di una scuola, e qua si tratta non di diritto allo studio, ma di diritto all'esistenza, perché se io mi sento Alessandro, devo essere rispettato come Alessandro. Se volete che io stia bene in quel gruppo, in quella società che può essere la scuola, come può essere la famiglia, come può essere gli amici, come può essere lo sport, io devo essere rispettato in quella che sento essere la mia essenza più vera. Non tutti i genitori riescono a superare la loro
Esatto,
paura, e allora
esatto.
hanno bisogno che sia un pediatra, che sia un'associazione, che sia un'altra mamma che ci è già passata, che sia una scuola che lo sappia e un insegnante che prenda per mano il ragazzo e lo aiuti. Hanno bisogno di aiuto. I due esempi che sono stati fatti nella guida non servono per dire che tutti i bambini a 3 anni devono necessariamente manifestare la propria varianza di genere, significa semplicemente voleva essere una dimostrazione su quello che è un approccio ostacolante e quello che è invece un approccio affermativo, nel senso ti ascolto, perché quella che è in quel momento la loro esigenza, per loro è reale, è il loro
Certo.
sentire. Poi questa esigenza potrà cambiare, a volte sì, a volte no. Mio figlio non l'ha mai cambiata, dai 3 anni, oggi ne ha 21, vogliamo credergli, vogliamo dargliela questo credito di dire che aveva ragione lui?